Oggi torniamo con il secondo episodio di Adriano Cadregari. Settimana scorsa e nello scorso episodio, che se non avete ascoltato vi consiglio di riprendere prima di ascoltare questo, abbiamo parlato di che cos'è il gioco, cosa Adriano intende per gioco e in un certo senso abbiamo cercato di mettere a terra quelle che sono le sue idee. Ora, spero che una settimana sia servita per elaborare tutti i concetti che Adriano ci ha palesato, ci ha detto. Se non è servita, vi consiglio di aspettare ancora un po' prima di ascoltare questa seconda parte. Ma a parte gli scherzi, buttiamoci in questo secondo episodio con il mister Adriano Cadregari. Sigla!
Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
Sì. Vista, stanno arrivando un sacco di commenti.
Non proprio tutti negativi, spero, dai.
No, sono tutti bellissimi. A parte che dicono bello risentirti, ti salutano, e adesso ti riporto anche tutti i saluti perché spero ti faccia piacere. Però permettimi l'ultima domanda, che se no poi dopo vado a casa, che a parte che sono già a casa, ma torno, che c'è un pezzo che non mi è tornato. Secondo te, in quest'ottica di in qualche modo insegnare a giocare a calcio, no? In tutta la variabilità che il calcio ha, può dal punto di vista formativo essere utile capire quali sono le problematiche che a livello globale hanno i giocatori della mia squadra, ad esempio, che cavolo ne so, non sono capaci di fare, proprio la banalizzo apposta per essere chiaro, si cagano addosso nell'andare a puntare l'uomo piuttosto che ad andare ad aggredirlo forte in uno contro uno, determinate cose, e partendo da quelli che sono i loro problemi individuali di squadra, cercare di dargli delle idee che possano in qualche modo essergli utili a sviluppare quella determinata, chiamiamola mancanza. Non so se mi sono spiegato, se no...
Ci hai spiegato bene. Okay. È la prima qualità di un allenatore, è osservare. Io nella definizione di allenatore dico: l'allenatore è colui che, primo, osserva. Osservare vuol dire non vedere e basta, c'è qualcosa in più, secondo me. Io poi non sono un esperto di parole o di significati delle parole, però e quindi una delle cose che devo capire è di cosa ha bisogno il mio giocatore, perché si comporta in una certa maniera, come puoi poter fare un lavoro con lui per crescerlo. Hai detto prima, tu hai fatto un esempio, no? Un mio giocatore non dribbla, non dribbla perché non è capace, no, non dribbla perché ha paura, perché non ha coraggio, perché magari qualcuno qualche anno prima l'ha rimproverato nel dribbling e quindi questo fa fatica adesso a farlo. Questo è la capacità di un allenatore, è specialmente questa: ho scoperto il problema, ho capito il motivo e adesso devo trovare il mezzo che lo aiuti. Questa è la grandezza di un allenatore. E attraverso cosa? Attraverso il gioco. Attraverso, certo, poi io lo dico sempre ai miei corsisti e chi mi sta ascoltando, che magari mi ha già sentito, lo sa, io non nego, è assurdo pensare di negare anche le esercitazioni classiche, non le nego per nulla, anzi, a volte, magari per qualche minuto al termine dell'allenamento, attraverso quello che ho visto e per qualche mio giocatore, servono, e servono molto. Io ti dirò di più, per me servono molto di più a livello adulti che a livello bambini, cioè se devo fare dei lavori analitici sono più funzionali per far crescere il dettaglio di un giocatore evoluto che di un ragazzino che prima deve imparare a giocare e poi dovrà migliorarsi. Però se io vedo durante un'ora e un quarto di lavoro, un'ora e mezza di lavoro, che il mio ragazzo, quando controlla un pallone, sto facendo degli esempi facili, al posto di ammortizzare ha un gesto sbagliato, ma nessuno mi toglie che mentre gli altri possono andare a fare la doccia, lui e 3-4 compagni, tanto per far vedere che non è il solo che rimane lì, rimarranno lì a fare un certo tipo di lavoro che non è non deve essere comunque noioso e che rompe le scatole, per far sì che questo impari ad ammortizzare. Io faccio delle esercitazioni, chiamiamole analitiche, che per me poi analitiche non sono, però va bene, hai capito dove voglio arrivare, per crescere quello che ho visto. E quindi sono d'accordo, servono per far crescere alcuni aspetti, ma la parte primaria è l'osservazione durante il gioco. Perché poi, parliamoci chiaro, è vero che tutti devono sempre migliorare, ma quanti giocatori che noi valutiamo poco tecnici, e per tecnici intendo dire giocatori che magari hanno una gestualità non proprio elegante, non proprio armoniosa, non proprio efficacissima, tra virgolette, alla fine sono ottimi giocatori durante una partita di calcio, che non capiamo neanche perché. E a volte quanti giocatori di gestualità meravigliose in una partita si perdono, diventano meno bravi, spariscono. Questo è un aspetto da tenere presente. Quindi vale la pena avere dei pezzettini di giocatori bravi, o vale la pena avere il giocatore nella sua completezza bravo? E il giocatore nella sua completezza dove lo guardiamo? Nell'islalom fra i cinesini? Lo guardiamo fra i paletti? Lo guardiamo quando faccio il palleggio? Lo guardiamo durante una partita? Cioè, tutti mi vengono a dire, allora io veramente divento matto, perché tutti parliamo di gioco del calcio, tutti parliamo che noi stiamo allenando dei ragazzi per andare la domenica a fare una partita di calcio, però in allenamento le partite, adesso sta cambiando, le partite sono l'ultimo quarto d'ora dell'allenamento, e le chiamiamo partite libere, perché l'ultimo quarto d'ora è come se noi gli togliessimo le manette ai giocatori o le cavigliere e li lasciamo liberi. Che senso ha questa parola? Non lo so, però va bene. Io credo che bisogna incominciare, e ti dico che ho sentito parlare anche molti miei colleghi ultimamente, e tutti stiamo parlando di gioco adesso, gioco. Il mio problema personale è che siamo arrivati, io ho un po' di anni che litigo con tutti parlando di queste cose, e mi sono anche detto ormai è meglio che non litighi più, stai zitto, tanto non serve litigare, gli altri la pensano come vogliono, tu la pensi in un'altra maniera. Adesso mi rendo conto che tutti stiamo parlando di gioco, molti, almeno quasi tutti. Però attenzione, un conto è parlarne, un conto è farlo fare. Il gioco, voglio leggerti quattro parole che ho scritto mentre proprio ero qua con te. Il gioco è continuità, cosa che non dà l'esercizio. Cioè, nel gioco le cose vanno e vengono, continuano, come esattamente nella partita. Mi spiego quello che voglio dire. Quando gioco non do delle interruzioni, è realtà pura, è una cosa che mi piace moltissimo, è formatore. Io lavoro per gli allenatori. Un allenatore impara pochissimo dall'esercizio, un allenatore impara tantissimo dal gioco. I grandi allenatori migliorano guardando giocare, non guardando l'esercizio. Che me ne frega dell'esercizio? Quale esercizio? L'ho già formato io, l'ho detto io quello che devi far fare, l'ho costruito io. A da B, B da C, C tira in porta. Cosa imparo da quelle tre cose lì? Ma è il gioco che mi insegna qualche cosa e mi forma come allenatore. È imprevedibilità, è emozione. Poi un'altra cosa che noi non ne parliamo mai. Il gioco sviluppa l'area motoria, sviluppa l'area metacognitiva, sviluppa l'area, come si può dire, emotiva, affettiva, ma sviluppa anche le capacità che adesso si chiamano di metacomunicazione. Cioè le capacità straordinarie di comunicazione non verbale. Cioè un conto è dire dammela, e un conto è fare un gesto per dire dammela o non darmela. Un conto è dire lunga, corta, cioè capire parlando fra di noi quello che devo fare o quello che posso fare. Un conto è capirlo attraverso la comunicazione non verbale che avviene durante il gioco, sempre e costantemente. La postura di un giocatore, il movimento di un altro giocatore. Ecco, questo per me è un aspetto straordinario, perché io anche nella vita normale, magari giocando a calcio, posso veramente imparare, non tutti, però ci si impara questa comunicazione che è estremamente importante, che è quella non verbale, giocando. E e è la comunicazione non verbale che a volte ci permette una giocata o un'altra giocata, o ci permette di leggere prima o dopo una situazione. E come facciamo a insegnare attraverso un esercizio codificato? Dove l'unica comunicazione dove vedi il ragazzo con la testa giù che guarda te per dire sì, devo fare così. E poi ci stupiamo che a 30 anni, a 30 no, a 20 anni arrivano nelle prime squadre, gli dici, ok, devi scegliere tu. E questi ti guardano come se tu fossi un imbecille. Hanno bisogno dell'allenatore come del pane. Ma un grande giocatore non ha bisogno di un allenatore come del pane. Un ragazzo, un giovane ha bisogno dell'allenatore come del pane. Un grande giocatore ha bisogno del pallone e degli avversari come del pane, non di un allenatore. Questo è il mio parere. È l'allenatore che ha bisogno di un grande giocatore, su due robe diverse. Prego.
Bellissimo. Mister, facciamo così, ti faccio qualche domanda, perché ne stanno arrivando tantissime. Io chiedo scusa se non riesco a prenderle tutte. Ti porterò qualche saluto di persone che
non le so fare queste cose, visto che io faccio fatica a partecipare a queste cose, ogni tanto però le faccio. Se qualcuno vuole anche contattarmi e parlare con me serenamente, così via, dai pure la mia email, il mio numero di telefono, fai quello che vuoi. Tanto io se non ho voglia non rispondo, quindi non c'è problema. Però mi fa molto piacere sentire telefonate o messaggi di magari giocatori che ho avuto tanti anni fa o di persone che ho conosciuto e che magari erano te. Queste cose qua servono anche per ritrovare qualcuno che è un po' di tempo che non trovi, che non vedi, è molto bello. Prego.
Allora, rivolgo questo appello a tutti e poi dopo lasciamo la mail Adriano nel podcast da cui prendono l'audio, dai, così al massimo ti iscrivono e passi un po' di tempo a rispondere a qualcuno. Allora, c'è una cosa, mi collego a una domanda che ha fatto Daniele Amud su un ultimo passaggio che hai fatto, no? Uh-huh. Che secondo me un po' c'entra. Ora, lui dice, se dovesse allenare una squadra in una sola annata, ipotesi, in un contesto dove non si applica un approccio di questo tipo, cioè dove non si gioca in questo modo qua, no? Come faresti cioè non è che rischieresti di abituarli troppo bene, se tanto poi sai che non lo fanno più, dove abituarli troppo bene è tra virgolette, no? È un tema che immagino che tanti.
Scusa, bene, cambia un attimino. Cioè, ho capito, se tu dovessi allenare in una società in cui non utilizza questo approccio formativo, giusto? Però la parte finale qual era?
Se non è che rischieresti di, tra virgolette, abituarli troppo bene e poi l'anno dopo basta, ricambiano ancora.
Ah, ecco, questo è un grande problema. È un grande problema. Nel senso che ho scoperto una cosa strana. Un mio corsista ha fatto una tesi sulla rinuncia al gioco a una certa età, quando i ragazzi smettono, no? Cioè i motivi, eccetera, eccetera. E si scopre che uno degli aspetti importanti è la relazione con l'allenatore, no? Quindi può capitare spesso il contrario, cioè hai un allenatore che ti dà moltissimo livello emotivo, affettivo, e poi l'anno dopo, magari nell'età più critica, che va in crisi, o 14, 13, 15 anni, adesso io dico così in linea di massima, trovi uno che invece ti manda in difficoltà, sia dal punto di vista relazionale che dal punto di vista tecnico-calcistico. E questo è un grande problema. E è il problema, qualcuno dice è un bene che i ragazzi abbiano a che fare con più gente, con più persone, con più caratteristiche di allenatori o di insegnanti. Per me, certo, se le caratteristiche sono tutte belle, sì, ma se trovi l'imbecille, no, mi spiace dirlo, ma se trovi l'allenatore sbagliato, non è proprio un bene quello di passare nelle sue mani. Quindi io credo che questo è un problema difficilmente da risolvere. Mi viene anche da sorridere quando mi dicono che un allenatore deve fare uno o due anni e basta in una società di calcio. Se dipende dalla sua specializzazione, da tante cose. Però se uno è bravo, può farne anche 8-10 anni, non è un problema. Cioè, anzi, più è bravo, più gli faccio fare anni, perché questa squadra qua diventa sempre più brava. Sotto un certo bravo vuol dire completo. Chiaro, nascono poi delle situazioni come per esempio nei piccolini, che il legame che si crea affettivo a 7, 8, 9, 10 anni, poi dopo fa sì che quando l'allenatore va via i ragazzi vogliono andare con lui, e quindi le società insomma litigano e tutte queste robe qua. Però questo è un problema grosso che io non so veramente darti una risposta, ma me ne frego, almeno per un anno hanno lavorato con te e hanno lavorato bene, almeno un anno hanno fatto calcio per come secondo me si dovrebbe fare, cioè un calcio in cui loro imparano attraverso veramente il gioco e non attraverso le chiacchiere di noi allenatori. Ma tenete presente una cosa che mentre il gioco è sotto un certo punto di vista unico, le nostre idee di calcio sono centinaia di migliaia di idee. Cazzo, mica saranno tutte giuste, no? Voglio dire, dai, parliamo chiaro. Quindi usiamo la cosa che probabilmente è quella che dovremmo usare quasi tutti. Ribadisco, attenzione, perché la confusione è bravo, bravo, io faccio giocare anch'io, ma far giocare non vuol dire usare veramente il gioco, perché un allenatore deve proprio guidare attraverso il gioco, deve accompagnare i suoi ragazzi attraverso quello che sta facendo ad essere sempre più bravi e sempre più pronti. Questo è un aspetto che sarebbe bello vederlo, come magari adesso è impossibile, ma su un campo, praticamente attraverso il gioco, esempi veri, cioè, perché così si chiacchiera. Io chiacchiero da un mezz'ora, da tre quarti, da un'ora, non so da quanto che sto chiacchierando, ma onestamente basterebbe a volte un'ora di lavoro sul campo per far capire molte cose. Ecco, questo è il concetto.
Mister, quando vuoi, non ti preoccupare, i campi ci sono.
No, sarebbe interessante, è interessante anche questo, però magari vai sul campo, è chiaro, col poco che puoi fare in un'ora, però far vedere come si può manipolare il gioco, utilizzare il gioco per migliorare la gestualità, le situazioni di collettive, il gioco, punto e fine, perché il gioco è formato da tutte queste cose.
Ah, ci impegniamo a farlo, dai mister, quando hai un po' di tempo... allora, poi Davide Colecci.
Scusa, mi era arrivata una domanda molto lunga dell'errore. Mi dispiace non rispondere perché veloce. Lui diceva che in effetti, adesso non me la ricordo bene, però in poche parole parlava dell'errore, non la differenza fra l'errore nell'esercizio e l'errore nel gioco. Sì. È una differenza enorme. Ed è per quello. Intanto io sono uno che ama gli errori. Proprio li ama, nel senso che per me l'errore è quello che ti fa crescere, senza errore. E noi invece allenatori cerchiamo sempre la perfezione, e mentre è l'errore che dovremmo cercare, tra virgolette, per eliminarlo, cercare per eliminarlo, perché se non trovi l'errore non lo elimini mai, è sempre lì. Provate a pensarci a sto piccola frase stupida che ho detto adesso, cioè cercarlo per eliminarlo, ma se non lo trovi non lo elimini mai, e con l'esercizio fai fatica a trovarlo, e se lo trovi sarà un errore, come un esercizio è un esercizio precostruito da te, ma la domenica è quello l'errore che farò, certo, se controllo la palla impattando violentemente contro il pallone è chiaro che è un errore di gestualità, e questo lo posso crescere anche attraverso l'esercizio, per l'amor del cielo, ma dopodiché lo devo mettere nel contesto gioco, e questo è un aspetto importante. Quindi errore, tenerlo presente e usarlo per migliorarsi e per far migliorare i vostri giocatori, e l'errore del gioco è molto spesso completamente diverso dall'errore della partita. Faccio un esempio banale, l'esercizio del gioco faccio un esempio del tiro in porta, mi viene questo, il tiro in porta, sapete questi esercizi in cui dal limite dell'area devo tirare in porta dopo aver fatto qualsiasi tipo di combinazione o qualsiasi tipo di lavoro al portiere, ai 16-17 metri devo tirare in porta senza nessuno davanti. Se io entro in area e mi porto il pallone a 6-7 metri dalla porta e poi tiro, spesso l'allenatore mi rimprovera perché ho sbagliato, devo tirare da fuori area. Ma come? Ma la domenica, se il vostro giocatore fa lo stesso errore, cosa gli dite? Cioè, uno tira da 20 metri senza nessuno davanti, se per caso non fa gol lo ammazzate, eppure l'avete allenato così tutto il giorno. Per fare l'esempio, la differenza fra errore in partita e errore nell'esercizio. Quindi la differenza è enorme e dobbiamo lavorare su trovare l'errore.
Mister, concedimi anche un altro pezzo, perché tante volte si sente, questo lo sento molto anche da colleghi della pallavolo, no? Che dicono che poi alla fine il miglior giocatore è quello che sbaglia di meno. Ora, secondo me il concetto di, sì, è vero, tra virgolette, può essere quello che fa meno sbagli, meno errori, ma nel calcio formativo questa cosa è, dal punto di vista dell'obiettivo dell'allenatore, come dici te, è da sottolineare che è il contrario. Cioè, serve veramente quella roba lì.
E...
Sì, prego. No, dico, volevo semplicemente, come dire, avvalorare quello che hai detto, perché poi questa cosa effettivamente adesso, mentre la dicevi, mi è venuta in mente alcune cose che sento anch'io, no? E ci tenevo, basta, solo questa cosa.
No, qua. Io sono due discorsi, non so bene come è stato adesso in quel contesto lì, però in effetti l'obiettivo che tu vuoi raggiungere è far sì che durante la realtà della partita si vada di nero. Questo è l'obiettivo. Esatto. Ma per raggiungere questo obiettivo, paradossalmente, bisogna far sbagliare.
Esatto.
E questa è la differenza. Cioè, io amo che il mio giocatore sbagli durante determinati allenamenti, perché mi permette di toglierglielo per la partita. Quindi io credo che loro intendano quello. L'obiettivo, dove io, il lavoro che perseguo è quello di dire devo togliere più tanti errori possibili, ma attraverso il concetto che avvengano, perché solo avvenendoli posso togliere. Altrimenti, se rimane nascosto questo errore e durante l'esercizio l'errore che i ragazzi potrebbero fare in partita rimane nascosto, perché glielo tolgo, gli tolgo già di partenza l'errore che possono fare. Per esempio, se l'esercizio è la do a A o la do a B, faccio un esempio, è chiaro che non ci sono altre varianti, gli tolgo già molte possibilità di errori, no? Poi la domenica invece loro potrebbero fare A, B, C, D o andar via da soli. Bene, a quel punto qua sbagliano. Non gliel'ho fatto vedere prima, durante il gioco, e quindi accetto che loro lo sbaglino dopo. Ma se io prima gli avessi fatto vedere, probabilmente è una probabilità in meno che sbagliano alla fine. Quindi, quello che dicevano l'allenatore di pallavolo, chi sia, può esserci. In effetti, l'obiettivo è sbagliare il meno possibile dopo, ma per arrivare a questo devo farli sbagliare. Ti dirò di più. Sì. E qui un aspetto che io vorrei discutere con tantissimi, perché il calcio è uno sport fantastico in queste cose qua. L'abbiamo già parlato prima, è inutile dilungarci, dovremmo parlarne, ma chi dice che è stato un errore? Questa è una frase che... Certo, è normale, davanti alla porta, due metri, 9 volte su 10, chiunque la mette dentro, lui la tira fuori, è chiaro che uno dice è stato un errore. Ma il motivo? Il perché? La palla che ha rimbalzato male? Che ne so io, il giocatore che sta cadendo perché lo tirano indietro, non lo so, l'avversario che all'ultimo secondo l'ha sbilanciato, cioè tutti questi aspetti nell'esercizio non li create, non li allenate, in gioco sì.
Ecco, qua c'è una cosa, perché Marco Rossi e altri parlavano di partite, che tipo di partite, non partite, partite con regole, partite semplificate, ecco, non so cosa
tenevo a dirlo, cioè, se
posso. Io non so cosa voglia dire per partite semplificate con regole, però secondo me, mister, dici un attimo cosa intendi, magari, cioè come si può provocare l'errore o provocare qualcosa per allenarla?
No, l'errore non lo voglio, cioè avviene quando gioco e avviene perché sono anche gli avversari, eccetera, eccetera. Poi lo posso anche provocare, io ho provato a fare allenamenti provocando determinate cose, però vabbè. Una cosa si può far vedere sul campo, eccetera, eccetera. Però il discorso che mi interessa è questo, no? Faccio un esempio. Io ho avuto anche un po' di discussione con un mio amico una volta perché per questa parola che si chiama regole, no? E in cui uno dice dobbiamo dare. Non ero molto convinto sul fatto di dover dare delle regole, però sentendolo parlare ho scoperto che invece aveva ragione. E anzi, la regola è fondamentale, perché la regola ha una caratteristica che secondo me non ha nient'altro. I principi questa caratteristica non ce l'hanno, le regole sì. Cioè la regola ha le eccezioni, ha l'eccezione. E quindi quando dai una regola ci può anche essere che non venga mantenuta. Ti dirò di più. Se non viene mantenuta perché in quel momento non era da mantenere, è un punto in più a favore del tuo giocatore. Esempio, una delle regole assolute che do io quando si gioca a calcio, che vengono sempre mantenute, non è che la do oggi e domani non c'è più, ma la do la prima volta e poi non la dico più perché è sempre così, quando faccio, è chiaro che adesso non alleno più, però era se possibile mai di prima. Questo se possibile mai di prima, che abito i ragazzi almeno a controllare la palla finalmente, perché giocare di prima, perché noi, anzi, li abito anche poi a guidarla la palla, li abito anche poi a dribblare, perché quando giochi di prima, a me mi viene da ridere, perché noi vogliamo che tutti giochino la svelta di prima e poi dopo Ma quelli non dribblano mai, scusate, ma per anni li avete allenati a giocare di prima come o di seconda, come cazzo possono dribblare questi qua? Vabbè, ma al di là di quello, io dopo la regola, se possibile mai di prima. Il che vuol dire che se capita che la giochino di prima, è importante. Vanno contro la regola, hanno l'eccezione. E quando me lo fanno vedere perché sono aggrediti immediatamente, faccio un esempio, o perché hanno l'immediatezza del passaggio su uno smarcamento del loro compagno interessante, io mi tolgo il cappello, dico cazzo bravo, eppure vanno contro la regola che gli ho dato io. Ecco, questo è manipolare il gioco, cioè non andare contro il gioco ma poter andare contro la regola che hai dato se serve, e è interessante, e posso costruire qualsiasi cosa in questa maniera attraverso la regola, le regole. Cioè, adesso ho fatto un esempio per essere più facile possibile, ma per far capire. Quindi le partite che costruisco sono fatte in modo che abbiano una o due o tre, ma non consiglio, dipende che evoluzione hanno i vostri giocatori, eccetera, eccetera, regole che permettono il gioco di non contrastarsi, cioè permettono il gioco per quello che deve essere, però possono anche andare contro la stessa regola, come noi la chiamiamo la famosa ogni regola ha la sua eccezione, no? Questa frase bellissima che va a entrare nel contesto. Faccio un esempio fra un tipo di lavoro di questo tipo. Facciamo una partita, giochiamo e diciamo: se fate gol dopo un dribbling, dovete fare gol se avete fatto un dribbling. No? Quante volte diamo una regola stupida come questa? Perché è proprio una regola che va con, questa è una regola che va contro il gioco. Scusa, perché devo fare dribbling per far gol? E se io posso farlo senza aver dribblato, non lo faccio gol? Quindi, se ci pensate, questa non ha, sì, certo, abito i giocatori a dribblare, ma anche quando non serve dribblano, perché tanto io devo dribblare per forza, perché altrimenti non posso fare gol. Mentre se io dico, un esempio banale, no? Ogni volta che ricevo la palla devo puntare, e se c'ho spazio chiaramente l'avversario, io mi rendo conto che questa situazione accentua, lo provate quindi lo posso dire, accentua moltissimo il dribbling. Perché? Perché quando io punto un avversario al termine o decido prima di passarla o magari finalmente proverò a dribblare questo avversario perché sono già in corso, mentre se io prendo la palla non devo puntare nessuno, probabilmente, ecco, però non va contro il gioco. Perché io posso anche non dribblare. Mi spiego quello che voglio dire. Un altro esempio molto più facile, perché questo qua è un pochettino un po'. Allora, io dico: ogni tiro in porta che fate è un punto. Questo va contro il gioco. Perché tutti i miei giocatori, pur di fare punto, tirerebbero anche da 90 metri. Ma se io invece costruisco un campo in cui le due porte regolari sono a 25 metri di distanza e la partita è normale, probabilmente accentuerai di molto il tiro in porta. Questo non va contro il gioco. Cioè, ecco l'utilizzo di regole, di struttura del campo. Qui adesso i giovani nuovi mi hanno insegnato un nuovo termine, affordance, cioè utilizzare la struttura di un qualcosa per determinare, sì, la mia azione, no? Che è bellissimo, no? Perché una tazzina c'ha il manico sopra, la devo prendere in una certa maniera, se ha il manico sotto lo devo prendere in un'altra maniera. Mi viene da ridere perché questa parola io non volevo dirla, l'ho detta, ma cancellatela subito. Cioè utilizzare la struttura del campo per fare gioco, fare calcio. Ho fatto un esempio, ce ne sono migliaia, ma ce ne sono 3 miliardi di situazioni. Una delle partite che io racconto sempre, molto facile, poi chiudo qui perché mi sto magari annoiando, è quando io avevo voglia di far fare, tu la sai già bene, avevo voglia di fare, come si può dire, l'obiettivo mio era determinare il pressing alla mia squadra, e giocando ho dato una regola tale che talmente facile fare gol che se questi non facevano un pressing dalla incredibile, non il gol era sempre istantaneo. Cioè la porta, faccio un esempio, non era più la porta ma era tutto il resto, cioè quindi bastava calciare la palla per far gol da qualsiasi situazione. Allora cosa io volevo stimolare? Volevo stimolare un'aggressione spietata, no? Ma se avessi detto dovete fare pressing per, andavo contro il gioco, non so come spiegarmi, ma non è facile qui, è molto più facile magari la prossima volta possiamo fare un lavoro in cui di costruzione di partite attraverso veramente questo tipo di, cioè la pratica vera, perché altrimenti
sì. non serve. Sì, perché no? Allora, mister, ti porto un po' di saluti. Stefano Dallari, Matteo Tagliani, Giuseppe Vezzoli. Non so se i nomi ti ricordano qualcosa, però magari...
Mi ricordano moltissimo, però io voglio dire, ma non hanno niente da fare questi durante la giornata.
Se devo ascoltare te, hanno preso ferie apposta, eh.
Contraccambio, vi saluto tutti, è un piacere. So che molti di loro mi hanno già ascoltato e anche parecchie volte, quindi si stufano. Però, insomma, d'altra parte... questo mi hanno chiesto, questo ho detto.
Poi domanda che secondo me è abbastanza interessante, no? Michele Parrotta da Foggia, che ti saluta e ti abbraccia, chiede se secondo te può essere utile far fare un ruolo diverso a dei giocatori, perché sai che all'inizio parlavi di territorialità, no?
Sì.
Questo aspetto qui, per in un certo senso immedesimarsi nelle capacità degli altri, in quello che devono fare gli altri.
Allora, più sei piccolo, più serve tutto. E quindi, secondo me, il fatto di far provare tante cose ai ragazzini potrebbe essere anche interessante. Per esempio, io so di portieri fenomeni che hanno iniziato a giocare in altri ruoli e poi cambiando sono andati in porta, sono diventati magari Buffon o altri portieri. Per esempio, so di giocatori molto molto bravi che però da piccolini hanno cambiato spesso territorio, spesso ruoli. Più ti avvicini all'età adulta, più la specializzazione è importante. Faccio un esempio, è chiaro che un'ala può giocare sì magari da centrocampista esterno, o può addirittura a diventare, io ho avuto D'Ambrosio l'abbiamo comprato come mezzala, con me giocava ala, poi è diventato terzino, poi è diventato difensore centrale, poi ancora terzino, adesso ancora forse quasi ala. Cioè, voglio dire, è un giocatore di un eclettismo meraviglioso e quindi può fare moltissime cose. Più sei adulto, più la specializzazione conta. Ma quello che intendo io come territorialità è, se io alleno per domenica e domenica questo giocatore lo faccio giocare centravanti, non vedo il motivo per cui allenarlo da difensore centrale. Deve giocare da centravanti, perché domenica lo utilizzerò da centravanti. Questo è durante gli allenamenti generici. Poi, che per esempio a livello giovanile, ma anche a livello adulto, ogni tanto si possa far capire, far affrontare un ruolo diverso, qualche minuto, mezz'oretta alla settimana, per far capire alcuni problemi, va benissimo. Ecco, quello che io non voglio che capiti è che 4 ore di allenamento settimanali, 4 ore di possessi palla in zone di campo che io non uso mai, 4 ore di tiro in porta in zone di campo che io non uso mai, perché un difensore centrale al tiro in porta, adesso parliamoci chiaro, se io con tutto il rispetto, al tiro in porta su azione non ci arriva mai, o ci arriva una volta ogni 10 partite. Addirittura c'è una statistica inglese, quindi prendiamola per quello che può essere, è giusto, a me piace, cioè che dice che in 3 anni 3 giocatori su 11 non tirano mai in porta durante le partite. In 3 anni, eppure noi li alleniamo a tirare in porta. Adesso io credo che 3 magari sono tanti, ma sicuramente i 2 difensori centrali e qualche volta anche i terzini fanno fatica a tirare in porta, e magari qualche volta anche qualche centrocampista. Cioè, dovremmo veramente fare queste statistiche noi e vedere se è vera, ma che non sia 0 tiri in porta in 3 anni, sarà 2 tiri in porta in un anno. Perché poi sui corner magari i Bonucci, Chiellini vanno a fare gol, vanno, gli capita, perché poi sono anche atipici questi, ma quanti difensori centrali su azione vera vanno a tirare in porta? Forse ci arrivava Ulshoff qualche volta, ex olandese, ex Ajax, ma era un calcio diverso, ma anche lui non sempre. Quindi ecco quello che intendevo, bello prepararli anche per altre cose, ma se devo strutturare il lavoro per la domenica, insomma, Stefano Tagliani, che è stato uno straordinario centrocampista che io ho avuto l'onore di allenare, era inutile che lo facessi giocare da terzino, perché sulla fascia non ci andava quasi mai. Tutto qua.
Allora, poi, a parte che ti invitano un sacco in Puglia, non so tu cosa abbia fatto in Puglia.
Io c'ero quest'estate in Puglia, però quando vado non mi invita mai nessuno da nessuno.
Ma parte. Ti dicono di venire a Taranto, a Foggia, a Bari, quindi va bene, nel caso quando vai vengo anch'io.
Ho un po' di corsi lì,
ti vogliono bene. Poi Davide Kolek ci chiede una cosa: a livello giovanile la formazione del giocatore ha la priorità assoluta secondo te, o importa vincere e quanto importa vincere?
Bella domanda, come tutte le domande d'altra parte. Conta il giocatore, come dicevo prima, anche il bambino, quando fa qualcosa di agonistico, di partite, noi parliamo di partite di calcio, vuole vincerla. È la prima cosa che desidera, vincere questa partita, attraverso il suo gioco, il suo modo di esprimersi, eccetera, eccetera, insieme ai suoi compagni, insieme ai suoi allenatori. Quello che noi dobbiamo evitare di fare è allenare per vincere. Giocare va bene per vincere, allenare no. Allenare noi dobbiamo allenare per formare, abituarli anche all'agonismo, perché l'agonismo sano, quello che chiamano sano, è bellissimo, però... Per farvi un esempio, se io devo allenare dicendo a un mio giocatore di andare per terra in area di rigore, perché così mi dà il rigore, adesso è un esempio un po' bruttino questo, per vincere mezza partita è una sciocchezza. Se devo allenare a buttare via una palla perché voglio che gli avversari... ecco, io devo allenare per crescere, per migliorare, per formare il mio giocatore. Loro poi andranno in campo la domenica per provare, attraverso la nostra modo di allenarli, la vittoria. Vince, quindi è importante. È chiaro che anche in allenamento, è chiaro che anche noi allenatori a un certo punto dobbiamo veramente far capire a loro. Faccio un esempio: io dico sempre che un grande allenatore di settore giovanile deve conoscere il calcio degli adulti. Non esiste uno che non conosca il calcio degli adulti che può allenare veramente a livello giovanile. Parliamo livello giovanile agonistico, lasciamo stare i piccolini adesso di 6, 7, 8 anni, che quello è un altro mondo, è un mondo a parte, straordinario ma diverso. Perché? Perché io devo formare un giocatore e devo sapere che cosa andrà a fare quando sarà adulto, devo conoscere che calcio farà, perché altrimenti che formo se non so come si comportano là? Cioè, alleno un cavallino per andare a correre sulla pista di San Siro, devo sapere che tipo di pista affronterà, che tipo di cavalli affronterà e che tipo di obiettivi avrà ad affrontare. Ecco perché dobbiamo prima o poi insegnare a loro che anche qualche cosa la si fa per portare il risultato a casa. Io dico sempre, una partita all'anno, ma esagero, bisogna giocare per vincerla. Di solito è una finale, o di campionato, o di qualche torneo. Tutto il resto no. Ecco, magari questo è un po' esagerato, però in effetti si combina. Io faccio attività sportiva e lo sport... Proprio come caratteristica, una delle caratteristiche che ha lo sport è agonistica, agonismo, è la sfida. E quindi la sfida si fa anche per partecipare, d'accordo, ma per riuscire a arrivare a un risultato. Quello che dobbiamo insegnare è invece che si può anche perdere, che gli avversari possono essere più bravi di noi, che se si perde non c'è niente di male, e di gestire sia la vittoria che la sconfitta. I bambini sono bravi, perché i bambini perdono per 5 minuti, sono un po' arrabbiatini e poi cominciano a divertirsi comunque con altri aspetti e aspettano già la prossima partita. Sono gli adulti che si portano la sconfitta dentro o la vittoria dentro, e questo è un male per i nostri bambini. Sono i genitori stessi o gli allenatori stessi che il giorno dopo parlano ancora della sconfitta del giorno prima. Parlo di livello giovanile adesso. Quindi è un discorso interessante questo. Non ti saprei dire a quale età bisogna insegnare anche a giocare per portare a casa un risultato, un obiettivo. Io so che il bambino, quando va in campo, perché ho parlato con molti di loro, vuole vincere. So anche però che se perde non c'è dramma, non c'è tragedia. Anzi, a volte, guardando poi il suo allenatore un po' tristemente negli occhi, insieme hanno già voglia di fare il prossimo allenamento per diventare più bravi. Ecco, questa è la grandezza dei nostri ragazzi, e che a volte vengono proprio, come si può dire, sporcati da noi adulti, sotto certo questo punto di vista, perché siamo noi che vogliamo veramente vincere. Io sapete quante volte ci ho pensato, ma io sto lavorando per me o per loro? E a volte la risposta non era facile da dare, purtroppo, mentre noi dobbiamo lavorare per loro, poi loro lavoreranno per noi. Stefano Tagliani e tutti i suoi compagni di squadra hanno lavorato per me, perché io, lavorando, spero, per loro, ho fatto in modo che loro abbiano lavorato per me. Perché se io poi sono andato a allenare dopo Brescia tante squadre di C e anche di B, lo devo a loro. Ecco, questo è un po' il concetto. e troppi allenatori lavorano per se stessi nei settori giovanili, è un errore gravissimo. Prendono e vadono nelle prime squadre, ma nei settori giovanili, ecco perché io pagherei molto di più gli allenatori dei settori giovanili, proprio perché loro devono lavorare per gli altri. Allora, mentre in Serie A e in Serie B prendono anche di meno, non è un problema, tanto visibilità ce l'hanno, credibilità ce l'hanno, sono già dei fenomeni viventi, quindi che problemi c'hanno? Adesso magari si incazza qualcuno che lavora in Serie A e in Serie B, eh? Vai. Ah vai, sono 20 alle 6, io qua devo fare il corso alle 6, devo iniziare un corso.
Adesso finiamo, mister. Solo l'ultimissima. A proposito di Serie A, saluto Alberto Pasini che ci dice che per avvalorare un attimo anche un discorso un po' più legato a quello che è l'aspetto e l'ambito del
preparatore. Alberto Pasini è il mio preparatore preferito?
Sì.
È il fenomeno sì, vero. Di, io credo che sia... va bene, va, io lo saluto molto caramente. Devo dire che dovrei andare io ad ascoltare lui non ascoltare me.
Vabbè, lui dice, mister, un po' per tutti, questa cosa che avvalora anche quello, il tuo modo di vedere il gioco, che il gioco come elemento primario per la prevenzione degli infortuni, e la ricerca sta sviluppando indagini per le quali sembrerebbe emergere una grande importanza dell'incapacità di adattarsi alla complessità del gioco come causa per l'infortunio. Ora, è una roba che secondo me è utile dirla, perché poi chi ci ascolta e chi magari è un po' più vicino a questo mondo.
Lui da scienziato usa sempre dei termini complicatissimi. Lui vuol dire in poche parole che il gioco serve anche per farsi meno male?
Sì, sta emergendo questo dalla ricerca.
Sì, io spero di sì che emerga, ma credo che sia proprio così. E comunque sia, mi fa molto piacere se fosse così, perché dà un altro punto in più alla specificità di quello che dobbiamo fare in campo, al gioco. E proprio lui mi ha insegnato molte cose, perché lui è stato un mio corsista e io insegnavo tecnico-tattica calcistica, lui era un corsista, un allievo che mi ha insegnato moltissimo, che è la stessa cosa che gli allenatori devono avere dai propri giocatori. Chi vi insegnerà più calcio di tutti sono i vostri giocatori, quindi ascoltate loro, guardate loro, vedete loro, lasciate perdere tutto il resto, cioè perdere no, però guardate che questo è importante. Io tutte le volte i miei corsisti dico: ragazzi, io ho imparato qualcosa. Ecco, Paso è stato uno di quelli che più mi ha insegnato, oltre che veramente un ragazzo straordinario sotto mille punti di vista. Quindi se emerge questo mi fa molto piacere, e quindi ecco, l'unica paura, ma è l'unica paura che ho, veramente, è che dopo tanti anni che parlo di gioco e mi sono sentito dire di tutto, perché ma allora tu butti la palla e li fai giocare, che allenatore sei? Cioè, si partiva così anni fa, quando dicevo che era il gioco l'unica cosa da fare. Addirittura anni e anni fa, prima ancora che il Paso facesse il corso con me, dicevo che non erano le capacità coordinative a far giocare a calcio, ma era il gioco del calcio a dare le capacità coordinative, e sono stato massacrato. Adesso mi sembra che invece i nuovi studi stiano dicendo, non dico la stessa cosa, ma quasi, cioè che anche la coordinazione, le capacità coordinative sono specialistiche per quello che faccio, non che faccio l'asse d'equilibrio e imparo ad essere equilibrato. L'equilibrio che ho andando in bicicletta non è lo stesso equilibrio che ho facendo calcio, almeno credo di avere letto e capito queste cose qua. Al di là di quello, spero che il gioco, stavo dicendo, quindi per anni, l'unico dubbio che ho, che stavo dicendo, è attenzione che non basta fargli fare la partita o il gioco per dire io alleno col gioco. Questo è una cosa fondamentale. Sono stato chiaro sulle caratteristiche, magari se avete voglia più avanti, quando potremo, eccetera, eccetera, fare proprio cose pratiche per capire cosa vuol dire giocare nel calcio, cioè che faccio la partita, li guardo e finisce lì, ok?
Sì, lo facciamo.
Anzi,
mister, ti salutano dall'Umbria, ti chiedo
per finire, poi dopo mi saluti quelli dell'Umbria. Aspetta un attimo, per finire, attenzione, che è molto più difficile allenare attraverso il gioco che attraverso gli esercizi. Quindi state attenti a questo aspetto qua, non è così semplice. Dimmi.
Ti salutano dall'Umbria, ti chiedo di andare a allenare nel femminile, ti abbracciano, non so, ci sono più o meno, per farti capire, dopo un'ora e 40 di gente che ti ascolta, probabilmente ha preso ferie veramente, ancora 150 persone che stanno qui per te.
Qui ho detto cose normali, semplicissime. Certo, magari che qualche anno fa erano un pochettino un po' fuori dai tempi. Adesso, bene o male, io ho sentito parlare Messina qualche giorno fa in una relazione fatta a Coverciano, straordinaria relazione sui piccolini e sul gioco. Quindi ormai siamo veramente arrivati a parlare di gioco quasi nella normalità. Il gioco come struttura primaria del lavoro. È chiaro che poi c'è modo di far giocare, modo di far giocare, ma questo sarà un argomento magari per la prossima volta.
Dimmi se hai tempo per un'ultima domanda da Enzo, poi ti lascio, giuro.
Sì, sempre, dai.
Allora Enzo ci chiede, Enzo Corrado, che salutiamo, e dico il cognome solo perché...
ma io lo conosco benissimo.
Infatti. Allora, teoricamente, noi formatori dovremmo allenare i giovani calciatori al calcio che si giocherà nel futuro.
Yes.
Domanda, quindi, e se la vera specializzazione fosse non essere specializzati, dove i giocatori fin da piccoli sono allenati a saper fare quante cose più possibili in tutte le zone di campo?
Sicuro, come si può dire, sarebbe molto molto importante che noi sviluppassimo il più possibile, come si può dire, ai nostri ragazzi la possibilità, così molto semplicemente, parlare di attaccare, di difendere, di essere eclettici in situazioni diverse, costantemente diverse. Il gioco è sempre diverso, da un momento all'altro passi dal difendere all'attaccare o eccetera eccetera, quindi essere capaci a fare più cose e più tante cose già rispetto a un calcio di 30-40 anni fa in cui io giocavo centravanti e guai a dirsi mi chiedevano di difendere. Già siamo cambiati moltissimo adesso, no? Anche noi gli attaccanti li mandiamo a pressare, pressare vuol dire in qualche modo fare fase difensiva, quindi sicuro dobbiamo avere questo tipo di lavoro. Credo quindi sia molto importante dare il massimo di mezzi possibili ai nostri ragazzi giovani per poter essere bravi e eclettici nel futuro. Credo anche che però a un certo punto, quando entri nel calcio, diciamo tra virgolette, quello adulto, questo sistema complesso che è la squadra di calcio, e qui è un altro argomento che potremmo parlarne per delle ore, questo sistema squadra è formato anche, io dico sempre, il sistema squadra ha una struttura, e per struttura intendo il 4-4-2, il 4-3-3, il 4-5-1, eccetera, eccetera, e ha una funzione. E per funzione intendo il modo di giocare per arrivare a un obiettivo. Insieme, struttura e funzione fanno una squadra di calcio, fanno questo sistema. Bene, a un certo punto tu li metti in campo in qualche maniera. In qualche maniera il portiere, facile dirlo, deve avere una sua specializzazione. Il difensore centrale, più del centravanti, deve avere alcune caratteristiche di specializzazione rispetto ad altre che ha il centravanti. Quindi io credo che comunque rimanga sempre una attività specialistica per l'individuo giocatore. Però, domanda interessante, lavoro interessante, abituare non solo l'individualità, ma il nostro collettivo, e questo è un discorso non facilissimo, la nostra squadra ad affrontare ogni situazione in maniera diversa, è incredibile. Facciamo un'ipotesi, un esempio facile. Noi parliamo di 4-4-2, vuol dire 4 difensori, ma quante volte durante la partita, durante il gioco, ne abbiamo 3 dietro, perché il quarto si è perso nell'attacco o è caduto a metà campo, non so dove è andato, o ci hanno preso in controgioco. Bene, saper lavorare in 3 è fondamentale quanto saper lavorare 4 in quella situazione, ma la situazione dopo ne ho 2 dietro e la situazione dopo ancora ne ho 5 dietro. Ecco, saper trasformare costantemente a livello collettivo quello che avviene durante la partita è il futuro. Quindi diciamo che la struttura della mia squadra esiste solo per l'inizio partita, perché poi si trasforma costantemente in tutto quello che avverrà, che è un po' quello che già qualche squadra sta facendo e che è un lavoro importante. Però, come vedi, comunque qualche caratteristica speciale, tipo io difendo di più e tu attacchi di più, tu sei più bravo a colpire la palla di testa, tu sei più bravo a dribblare, c'è e ci sarà sempre. Ecco, questo è quello che... Poi con Enzo, se avrò voglia di approfondimenti, li possiamo fare anche privatamente al telefono, se mi conosce, mi chiama, ma credo di avere un po' risposto. Tutto serve, secondo me, eclettici sempre di più, non solo a livello individuale ma a livello collettivo, affrontare i problemi in maniera diversa sempre e anche individualmente avere più capacità, però un po' di specializzazione deve rimanere, non c'è niente da fare. Perché abbiamo un campo di 110 metri per 50 o per 55 e ci si muove non con la velocità della luce, più veloci che vogliamo. Quindi dobbiamo avere una struttura sul campo per dare fastidio agli avversari. E questo comunque in tutti gli sport, credo, anche negli sport individuali, se voi vedete, comunque il giocatore ha una sua caratteristica. Magari nel tennis uno è più bravo a giocare a rete, l'altro è più bravo a giocare dietro. Magari nel biliardo uno è più bravo a tirare da lontano, l'altro è più bravo a posizionare la sua biglia. Insomma, ci sono tante situazioni. Quindi nel calcio, a maggior ragione, le caratteristiche specialistiche ci devono comunque, secondo me, ci saranno sempre.
Questo è un tema che magari vi aggiungo anche io la telefonata la prossima volta. Certo. Mister, hai presente quando hai una palla per fare gol al 90° minuto? Cioè, e devi fare gol per fare. Ecco, diciamo che ti do questa palla per uscire dalla diretta, perché se no non riesci ad andare a fare il corso con i tuoi corsisti. Perché sono già le 6:10, so che alle 6 devi iniziare.
Allora, mentre tu parlavi, io pensavo alla domanda che stavi facendo.
Lo so, infatti ti ho fregato.
E pensavo che ti stavo chiedendo. Quando tu hai iniziato dicendo. Hai una palla al 90° minuto, giusto? Sì. E io ti stavo chiedendo, vabbè, ma qual è il risultato in quel momento? perché il nostro gioco cambia completamente. Una palla al 90° minuto, se vinco 1-0, e la stessa palla se perdo 1-0, mi fa cambiare il modo di giocare. E questo è un altro aspetto molto interessante su cui parlarne magari la prossima volta. Io, è stato un piacere come sempre. Spero di aver risposto un po' anche in maniera come sempre. Io parlo, non sono mai, tra virgolette, organico, probabilmente, si dice organico, non sono mai strutturato, ecco, sotto questo punto di vista, organizzato, e quindi scusate se ogni tanto faccio un po' di confusione, però sul gioco penso che ormai non ci siano più dubbi. Dobbiamo, se non utilizzarlo sempre, utilizzarlo sempre di più. Questo è importante. E saperlo utilizzare. E per saperlo utilizzare bisogna conoscerlo. E per conoscerlo bisogna starci dentro. Starci dentro o come calciatore, o come osservatore, o come allenatore, viverlo comunque in qualche maniera. Camminare. Fare il cammino camminando insieme al gioco.
Va bene, mister. Grazie. Grazie davvero. Ti salutano... Giovanni Mussa, Giacomo Cogo, se vi senta, Maurizio Pellegrini,
io saluto tutti. mi sorprende sempre che qualcuno abbia voglia di ascoltare.
Ormai è anni che la dici questa cosa, non è vero, dai.
Non mi sorprende sempre, tu vedi che mi sorprende sempre. No, ti spiego perché io sono in casa con 3 figli, adesso uno magari è andato a abitare fuori, però cioè, quando parlo di calcio se ne vanno via. Se ne fregano, tra cui uno dei due fa anche l'allenatore e non mi ascolta mai. Quindi mi sorprendo che altri mi ascoltano. Comunque va bene, una battuta, anche se non è proprio una battuta. Grazie mille a tutti. Grazie,
grazie Adriano, veramente grazie di cuore.
Per uscire da qua basta fare live.
Adesso sì, usciamo e basta.
Ciao.
Ciao a tutti, ragazzi.
Ciao a tutti. Ciao.
Ok, ragazzi, anche questo episodio è finito. Abbiamo insomma 1:40 circa. Ascoltato il mister Adriano Cadrigari, sono convinto che qualche spunto interessante ce l'abbia dato. Io spero che voi possiate concedervi il lusso la prossima volta di seguirci addirittura in live per interagire con noi, quindi se volete farlo iscrivetevi al nostro canale Telegram in maniera gratuita e potete trovare tutti i nostri nuovi contenuti, live, corsi, podcast, non vi perderete niente, insomma. Vi lascio il link in descrizione. E un'ultimissima cosa prima che ve ne andiate, se volete farci domande su questi episodi ma come su altri, vi lascio un altro link in descrizione nel quale potete chiederci qualsiasi cosa e noi vi risponderemo, speriamo di farlo addirittura insieme ad Adriano, in un nostro prossimo episodio Q&A. Lo trovate sempre qui sui nostri stessi canali, Apple Podcast, Spotify, eccetera eccetera, insomma.
Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.